Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, anche nel giorno naturalmente, siamo ancora nell'ottava di Natale, no? Per cui gli auguri sono buoni per tutto il periodo, comunque l'augurio che facciamo, cioè dire Buon Natale, significa niente in pratica, cosa vuol dire Buon Natale? Ma comunque auguri a tutti, da Claudio e da Anna.
Da Anna, certamente,
è vero?
Anche ecco. Aggiungo gli auguri anche di un santo Natale, certamente.
Ma sì. Diciamo che un po' alla volta qui si tende a demolire tutto ciò che è sacro,
sì.
E dissacrare le cose. Dunque, intanto diciamo che abbiamo goduto perlomeno ecco, questa nuova incarnazione che in verità, pensiamo che anche sull'altare, però ogni giorno c'è l'incarnazione di Gesù Cristo, perché questo è il mio corpo. Per cui prima non c'era il corpo, no? Per cui nella consacrazione ecco, appare a noi il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, cioè è tutto Gesù che è offerto in sacrificio per voi, ma è stato offerto già dall'inizio praticamente, no? Cioè Gesù è venuto per salvarci, no? Per cui è venuto dal primo istante, ovvero del suo concepimento, fino alla fine che non finisce mai in pratica, ecco il nostro Salvatore. Però queste incarnazioni, questo vivere il Santo Natale in modo, direi, con la grande semplicità dei nostri avi, che bello, c'era povertà, per cui molto simili a Gesù Cristo, nel senso che Gesù non aveva niente, è finito in una grotta in pratica, e diciamo al freddo, al gelo, adesso noi abbiamo caloriferi, aria condizionate, abbiamo di tutto, vero? E invece un tempo si scaldava solo in cucina e poi nel resto delle stanze era freddo, diciamo, in cucina dove si faceva da mangiare, però diciamo si capiva meglio il discorso del freddo e del gelo, perché anche tu avevi i piedi gelati, le mani intirizzite, vero? Ma comunque, a parte questo, la grande semplicità in tutto, e questo avvicinava di più al presepe, cioè si capivano di più anche i personaggi del presepe. Ecco, oggi praticamente abbiamo questa specie di dissacrazione del sacro, e una cosa che non so adesso il termine esatto, magari perdonatemi se non è quello più adatto, no? Ma diciamo che mi intristisce o mi infastidisce che cosa? Tutto questo apparire di cappucci rossi, diciamo, di Babbo Natale, no? Veramente credo che non li sopporto più, con l'aiuto di Dio potrò sopportarli ancora, ma faccio fatica, perché in pratica se stessimo più attenti e non fossimo come certi animaletti che mangiano di tutto e non si accorgono quello che mettono in bocca, ma tra un grugnito e l'altro divorano tutto, che cosa accade in pratica? Quel giorno in cui Pilato presentò, vero, Lecce Homo al popolo e tutti gridarono a morte Gesù Cristo, è libero Barabba, oggi credo anche, perché è molto sottile la cosa, diciamo che oggigiorno si grida a morte Gesù Cristo, è libero Babbo Natale, praticamente imperversa Babbo Natale dappertutto, qualsiasi cosa che acquisti c'è il disegno di Babbo Natale, apri, che ne so, qualsiasi pagina o anche in internet, quelle cose là, Babbo Natale da tutte le parti, vero? C'è un'invasione di Babbo Natale e una sparizione di Gesù Bambino, tant'è vero che, vi ricordate, la settimana scorsa vi ho detto che in Francia hanno proibito il presepe nei luoghi pubblici. Allora, praticamente Gesù deve uscire dai luoghi pubblici da quando è nato a quando è morto, via i crocifissi, via Gesù Bambino, ma scusate, ma come mai invece non dicono via Babbo Natale? Ma che strano, ma guardate un po' che strano, perché coloro che hanno messo in circolazione Babbo Natale sono gli stessi che gridano a morte Gesù, capite? Sono, diciamo, osservazioni direi sottili, ma perché nessuno ci pensa. Noi, come dico, mangiamo di tutto, divoriamo di tutto, non ci accorgiamo di quel che ci propongono, è tutto buono, è tutto bello, è tutto da ridere, così. Per cui Gesù Bambino viene a salvarmi, no? E io cosa faccio? Il pranzo o la cena di Natale. E vabbè, dico, non è mica un peccato mangiare, ma però vedo che tutto punta alla distrazione del sacro. Cioè, ad esempio, se i pastori, se i magi sono andati da Gesù e lo hanno adorato, allora diciamo che noi, dopo che Gesù è nato, a noi andiamo a fare il cenone, no? Invece sarebbe anche una bella cosa che si esponesse il Santissimo Sacramento, vero? E i cristiani stessero là a ringraziare e fare l'adorazione eucaristica, l'adorazione a Gesù che è venuto e si è incarnato ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Invece noi non ringraziamo il Signore per la sua venuta, ma diciamo che lo ringraziamo forse per l'occasione che ci ha dato di farci una bella mangiata con gli amici, no? Ma l'amico vero, che è Gesù Cristo, non è presente nella nostra festa, no? Ci sono tutti gli altri motivi per fare una festa, come le feste, per esempio, patronali. Ecco, nei paesi c'è la sagra del santo del paese, no? Ma sapete quanto interessa alla gente il santo del paese, voglio dire, da imitare, no? Per cui bancarelle, feste di tutte le sorti, diciamo commercio, balli, ma vedi, c'è sempre la dissacrazione, no? Allora, il giorno della festa del santo del paese, sarebbe cosa buona aver spiegare, per esempio, la vita del santo del paese, anche se tutti credono di saperlo, mostrando le sue virtù. Allora, io, se voglio festeggiare il santo protettore del mio paese, devo festeggiarlo cercando di imitarlo in qualcosa, no? Altrimenti, diciamo che è proprio passata la festa a gabbato lo santo, ma diciamo, in pratica c'è sta dissacrazione, è una cosa sottile, continua e inesorabile, finché non trionferà il cuore immacolato di Maria, che facciamo ordine perché qui non se ne può più. L'altra cosa che poi mi mette nella condizione della precedente, cioè che infastidisce, perlomeno è un fastidio controllato, però diciamo che provoca un'altra reazione. Qual è? Quella di parlare di pace. Pace di qua, preghiamo che smetta la guerra di là, tutte ste guerre nel mondo, ma sentite un po'. Sono parole inutili queste, perché le nostre chiacchiere non servono a niente, non servono a niente. La Madonna che cosa è venuta a dire? È venuta a dire: se non smettete di fare di offendere Dio, che è già troppo offeso, ne scoppieranno delle altre e peggiori delle precedenti. Allora, la Madonna non è venuta a dire pace, pace, è venuta a dire smettete di fare i peccati, se no ne scoppieranno delle altre di guerre, no? Allora, diciamo queste parole vuote che uno parlando di pace fa bella figura perché parla di pace, ma in realtà non fa bella figura davanti al cielo perché bisogna imitare colei che è stata mandata da Dio per dirci il motivo per cui ci sono le guerre. Se poi dice i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno e noi dei peccati della carne abbiamo paura a parlarne, anzi quasi quasi promuoviamo, diciamo, pace, serenità e riconciliazioni e possiamo anche fare le comunioni, no? In peccato mortale, così oltre i peccati della carne aggiungiamo anche i sacrilegi, ditemi voi se non mi sembra di essere preso in giro, no? Perché si parla di cose che non si possono attuare per quel percorso, no? Si possono attuare nel percorso indicato dal cielo. Tutta la Bibbia parla di guerre e di castighi quando il popolo si allontanava da Dio, per cui c'è poco da dire che smetta la pace, che bisogna che ci sia la pace, la pace, la pace. Fa una bella figura, ma fai brutta figura davanti al cielo perché non mostri le cause di tante guerre. Scusate, se noi sentissimo dire, no, che ci sono un sacco di incidenti per tamponamenti, per scontri, eccetera, eccetera, e poi dicessero, sapete, le macchine dell'anno scorso hanno tutte quante i freni difettosi, no? Per cui, siccome hanno i freni difettosi, praticamente quando servono non funzionano e ci sono gli incidenti, per cui la causa sono i freni difettosi degli incidenti. Se noi diciamo, Signore, fa che non ci siano più incidenti, e direi, ma scusate, cercate di controllare i freni se funzionano, perché gli incidenti non dovete dire a me che smettano di esserci, dovete smettere di fare i freni difettosi, no? Cioè, io non lo so che strano modo di ragionare abbiamo, io penso che queste onde internet e tutte queste onde magnetiche ci hanno fuso il cervello che non funziona più. Io non lo so, mi sembra che i contadini, diciamo soprattutto quelli che hanno poco da parlare con gli uomini, ma sono in mezzo alla natura e così, fanno di quei ragionamenti meravigliosi, no? E difatti, vedete, uno di questi pensieri è praticamente di questi contadini, sapete, che pascono le mucche in montagna, mi dice, vedi, chi parla molto ha poco da dire. Ecco, tutti che parlano, però non dicono la verità, non dicono niente, parlano soltanto. Quel contadino lì, quel mandriano, che ne so io, quello lì, praticamente ha detto due parole e ha spiegato tutto. Ditemi voi come mai, no? I santi uguali. Padre Pio, questo secolo che andate incontro sarà caratterizzato dalla confusione delle idee che è al massimo, e ve l'ho dimostrato poco fa, e dal predominio dei ladri che, diciamo, ne hanno scoperti qualcuno, ma sapete, qui c'è il predominio dei ladri, per cui tutti che rubano, anche, diciamo, le istituzioni che vanno a spillare i soldi da quelli che non ne hanno, ma quelli che ne hanno tanti li lasciano tutti in tasca, loro compresi, che non abbassano i loro stipendi, hanno tanti di quei benefici e non si curano, e quando mancano i soldi, multe di qua, multe di là per raccattare ancora soldi, no? E dico, se fossero anche loro, condividessero come ha fatto Gesù Cristo, vedete, non come Babbo Natale, condividessero, ecco, anche la situazione del paese, dicendo, beh, diciamo, se siamo pieni di debiti è perché qualcuno ha rubato prima di noi e anche noi non siamo con le mani pulite, per cui, diciamo, vogliamo condividere anche la vostra condizione e ci accontentiamo come voi dovete accontentarvi, no? Questo sarebbe il bel esempio e sarebbe, ci avrebbe più fiducia dei nostri, ecco, invece non è così. E allora, Anna, sai, io non so perché quando ci sono le feste ho la reazione nel vedere la dissacrazione delle feste, non sono capace di, diciamo, di inebriarmi delle parole e delle luminarie, no? Io guardo al nocciolo della questione, che, diciamo, è molto mimetizzato e pochi lo vedono sto nocciolo della questione. Comunque,
proprio questo è il guaio, davvero, sì, veramente. Banalizza tutto, proprio incredibile.
Babbo Natale, ma non sta neanche a parlarmi di quel personaggio là, no? Ma cosa c'entra Babbo Natale con Gesù Bambino, no? Che Babbo Natale si è fatto crocifiggere, cos'è, nato in una grotta, è venuto a portare la verità, ma questo Babbo Natale si prende per bambocci anche noi che non siamo, che giochiamo con i bambolotti noi? E intanto imperversa il Babbo Natale che c'è dappertutto e Gesù Cristo vedi che non si può più esporre. Per cui c'è libero, c'è a morte Gesù Cristo, bambino, e libero Babbo Natale invece che Barabba, no? Insomma è sempre la stessa roba, c'ha la barba anche lui. Va bene, allora Anna, io direi che a sto punto parliamo di Santo Stefano che è, diciamo, martire, diciamo, lapidato, e naturalmente facciamo anche gli auguri al nostro confondatore, diciamo che a lui stesso, diciamo, è un'anima che ha fatto tanto del bene ed è lapidata, per cui, diciamo, sta imitando il santo protettore, e leggiamo un po', ecco, gli Atti degli Apostoli.
Certo. Santo Stefano è il primo martire, morto per testimoniare la verità. Egli infatti è accusato di aver proferito parole blasfeme senza una regolare sentenza di morte, poiché il tribunale ebraico non ne aveva il potere, viene lapidato dalla folla che si era accanita contro di lui. Come il Redentore dalla croce chiede a Dio il perdono per i suoi uccisori. È interessante notare che alla lapidazione era presente Saulo, il futuro San Paolo, la cui conversione può certamente essere considerata frutto del sangue di questo intrepido martire. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Saulo, e lapidavano Stefano che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì.
Pensa un po', Santo Stefano, vero? Che vuol dire incoronato, corona, Stefano. Allora, io però vorrei leggervi a questo punto dagli scritti di Don Dolindo, che scrive sempre cose meravigliose, vero? Un'anima che ha patito, un'anima che ha offerto la sua vita per testimoniare, vero, il nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, il suo volto apparve come il volto di un angelo, così è scritto. Appena i testimoni ebbero finito di parlare, tutti quelli del Sinedrio si volsero spontaneamente verso Stefano per scrutare quale fosse il suo atteggiamento. Adirati com'erano contro di lui, si aspettavano di scorgere sul suo volto i tratti oscuri del delinquente che è smascherato, e furono sorpresi invece di vedere il suo volto come il volto di un angelo. La grazia dello Spirito Santo, la gioia interna di rendere testimonianza a Gesù Cristo e di soffrire contumelie per lui, la preghiera che si levava dall'anima sua mentre i testimoni parlavano, l'ardore giovanile della sua fiorente età, composto in una calma ammirabile, rendevano quel volto sorprendentemente bello e tutti ne furono ammirati. Il Signore illuminava più fortemente quell'anima privilegiata per parlare solennemente a quel sinedrio infedele, irrigidito nella sua miscredenza, nonostante i miracoli da lui operati in conferma della verità. Interessante queste cose, e guardo le similitudini, no? L'irruzione contro Santo Stefano da parte delle sinagoghe segnava il primo passo di quelle interminabili lotte che tante volte si sarebbero levate nella Chiesa stessa contro il bene. Quante discussioni che avrebbero potuto essere fonti di progresso e di luce nelle anime sono diventate misere competizioni e sterili logomachie. Quante volte, sotto lo specioso pretesto della scienza, della critica e dei diritti della ragione, si sono distrutte opere sante che avrebbero potuto fare un immenso bene. Il metodo di queste lotte, promosse sotto l'apparenza dello zelo, è lo stesso di quello usato dalle sinagoghe di Gerusalemme. Stralciare arbitrariamente delle frasi dal contesto, prospettarle come ingiuriose alla fede e provocare così l'intervento dell'autorità suprema per ottenerne la condanna. Chi si trova in questi cimenti durissimi non deve scoraggiarsi o prendere un atteggiamento tracotante verso l'autorità, deve raccogliersi in preghiera e risplendere come un angelo di pazienza, di bontà e di carità, aspettando il momento di poter prendere la parola per difendere la verità. La Chiesa non è la sinagoga, ed anche quando i suoi rappresentanti prendono un abbaglio, essa presto o tardi lo ripara. Così è avvenuto per la somma di San Tommaso, così per la teologia morale di Sant'Alfonso de Liguori, così per questa medesima opera che, dalle lotte persino dall'indice, a cui essi lapidandola l'avevano condannata, è uscita trionfante per misericordia di Dio. Anche questa opera di Don Dolindo, vero, è stata strapazzata per bene. Ma vediamo un po' cosa accade nella lotta, vediamo un po' qui, continua, Santo Stefano, scusate un attimo, dunque, Stefano parla seguendo lo stile divino, senza cavilli e particolari inutili. Il santo diacono, seguendo lo stile e non le abitudini cavillose dei piccoli uomini, che bello, anche se sono alti, sono piccoli, non sente il bisogno di trattenersi a chiarire certe particolarità perfettamente inutili al suo scopo. Egli non meditava sull'episodio di Abramo per fare uno sfoggio di sapienza storica, ma per dire che Abramo, nell'obbedienza e nel distacco da ogni cosa terrena, ricevette la grande promessa di un'eredità più spirituale che materiale, di un popolo numeroso che doveva essere il popolo di Dio, raccogliendo nel Redentore le anime di tutte le nazioni della terra e da lui redente e a lui unite per la grazia. Praticamente Santo Stefano, ecco, era illuminato da Dio, per cui parlava, ma praticamente mosso dallo Spirito. E qui vediamo Santo Stefano condannato, ecco, il volto dell'uomo moderno, sì. La lapidazione, ecco, vedete un po', perché ha scritto parecchio qui, senza aver fatto un giudizio o pronunziato una sentenza, certamente per istigazione di Caifa, tutta l'assemblea gli si avventò contro e, riguardandolo come un bestemmiatore secondo la legge, lo cacciarono fuori dalla città, ma pensa un po'. Cioè, praticamente Gesù Cristo, così è successo, no? Fuori dalla città, Gesù Cristo è stato crocifisso fuori dalla città, ecco, viene cacciato fuori dalla città. Difatti però è interessante perché diciamo che quando uno è eretico, ecco, diciamo che bisogna metterlo fuori dalla città di coloro che ritengono di non essere eretici, no? Si fa così, almeno una volta succedeva così, adesso invece gli eretici li abbiamo anche dappertutto. Allora, i testimoni, i quali secondo la legge dovevano scagliare le prime pietre per essere più spediti nel lanciarle, depositarono le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo perché le custodisse. Pensate che bello. Evidentemente questo giovane, che come può rilevarsi dall'espressione del testo greco, aveva una trentina di anni, acceso più degli altri contro il santo, si mise ad istigare e ad incoraggiare i suoi carnefici, e questi, deposte le loro vesti, le affidarono a lui, mostrando così di assentire pienamente ai suoi incoraggiamenti. Ecco, dice, tu sì che sei una persona che merita fiducia, per cui i nostri mantelli li mettiamo ai tuoi piedi. Non è difficile che Saulo stesso gli esortò ad affrettare la lapidazione e si offrì di custodire le vesti dei carnefici. Non senza ragione, infatti, il Sacro Testo dice che Saulo era consenziente alla morte di lui. Il santo diacono, percosso in modo furioso dalle pietre, non pensò che a raccomandare a Dio l'anima sua, usando così le stesse parole con le quali Gesù Cristo raccomandò al Padre il suo spirito. Sentendosi poi venir meno sotto la furia dei colpi selvaggi, si inginocchiò per pregare con maggiore intensità di amore per i suoi carnefici, e seguendo l'esempio di Gesù Cristo in croce, esclamò a gran voce, Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò nel Signore. In quel momento supremo, il dolore ebbe presente in modo particolare la passione di Gesù Cristo e pregando implorò la grazia della conversione per tutti i suoi carnefici, in particolare per Saulo, che più di tutti inveiva contro di lui. Il Signore lo esaudì e Saulo, dopo poco tempo, trasformato in novella creatura, divenne Paolo, il grande apostolo delle genti. E che belle cose, vero? Che belle cose leggiamo, Anna. E che, no, dico, i santi si assomigliano un po' tutti, no? Perché si assomigliano perché? Perché il santo è una pagina di Vangelo vissuto, per cui vivendo, cioè imitando Gesù Cristo, è come lo imiti se non fai come ha fatto lui, devi somigliare a lui. Stefano, è vero, il cui nome si interpreta come corona o coronato, significa così, Stefano, corona o coronato, è stato il primo martire cristiano, il primo coronato dalla gloria del combattimento sostenuto per la verità. Egli ci insegna come conquistare la nostra corona immortale. Fermo innanzi al Sinedrio, a quel medesimo Sinedrio che aveva condannato Gesù Cristo, il suo volto apparve come quello di un angelo, per la pienezza dello Spirito Santo e per la grande purezza dell'anima sua. La prima testimonianza Gesù la rese il suo volto, col suo aspetto angelico. L'uomo moderno ha dolorosamente non il volto del cristiano, ma quello dell'apostata. Traspare da esso orgoglio, l'imprudenza, l'impurità e la materialità che lo rendono diabolico. Pensa a queste parole. Noi non siamo nei costumi e nelle abitudini veramente cristiani. Il mondo ci ha riempiti di sé e il peccato ci ha deformati, come è vero, benedetto Don Dolindo. Siamo estremamente poveri di Spirito Santo e dobbiamo ardentemente pregare per invocarne sopra di noi la pienezza. Senza una grande purità è impossibile poter lavare le mani all'infinito amore che è purità ed essenza, per essenza. Vedete la purezza, cosa abbiamo detto prima, no? Peccati che mandano il piano dell'inferno, perché siamo impuri e non capiamo più niente, siamo ubriachi, ebri di mondo, il cui principe è Satana. Per cui cominciamo perciò col rinnegare ogni desiderio di carne e col rendere in alto l'anima nostra, pellegrina in quella valle di pianto, ci facciamo con facilità travolgere dalle passioni massime, dalle passioni impure, scusandoci col dire che la natura vuole il suo sfogo. Ma che cos'è questo sfogo al quale si appellano i viziosi? È la manifestazione di un malanno che hanno contratto infettandosi di mondo. Infettati! Chi ha il colera, il vaiolo, il tifo, incontra in sé un'esuberanza penosa di miseria, di pustole, di dolori viscerali, che sono lo sfogo mortale del malanno. Egli non riguarda quegli sfoghi come naturali al suo organismo, ma come forme patologiche che cerca di eliminare con le medicine. Tu, povero peccatore, ti metti nelle occasioni del peccato, ti suggestioni, ti infetti e credi sfogo naturale quello che è miseria di passione. Foruncolosi di corruzione e febbre di peccato. Umiliati e cerca di rompere le catene che ti avvincono. Pensa alle responsabilità delle tue colpe e al conto che dovrai rendere a Dio. chi accende tutti i lampadari elettrici per godere danzando in quella pienezza di luce, o chi apre tutti i rubinetti dell'acqua per subirne poi una coppa freschissima, non riflette che il contatore frattanto cammina e che il bilancio di un momento di godimento è un'eccedenza di elettricità e di acqua, e un pagamento che certo non fa piacere. Tutto è segnato nel libro misterioso della Divina Giustizia e tutto dovremo rendere strettissimo conto. Ma mi fermo perché, siccome poi ci sei tu che devi leggere il commento al Vangelo, ma vedi quanta sapienza, fa conto che ieri, dopo essere stato alla Santa Messa così e aver pensato, meditato sul grande dono che ci ha fatto, che eravamo invitati, ma io veramente, guarda, mi sarei messo sotto un albero, avrei mangiato anche un panino per dire, ma avrei voluto stare a meditare sulla nascita di Gesù bambino. Non avrei voluto stare a pensare a questo grande dono che il Signore ci ha fatto, no? E non essere distratto da cose che non hanno niente a che vedere con la nascita di Gesù bambino. E per cui vedo che se l'uomo meditasse, vedete, noi facciamo queste cose, no? Le proponiamo, facciamo gli esercizi spirituali, perché? Per portare l'uomo al di sopra delle nubi, per far vedere che sopra le nubi è sempre sereno, E come scendi sotto, magari non vedi neanche più il sole, no? Allora, con la vita spirituale tu sei sempre sopra le nubi e vedi sempre la luce della verità. Guardate a lui e sarete raggianti. Raggianti di che cosa? Della luce che viene da lui. E invece siamo impantanati in questo mondo così misero, così sprofondato nelle cose che non sono eterne, sono cose che finiscono e finiranno anche male, visto come vengono vissute. E allora, questo giorno seguente al Natale, io inviterei voi cari ascoltatori, anche a pregare di più, a chiudervi nel segreto della vostra stanza insieme a Gesù, Giuseppe e Maria e dire: ditemi, o Sacra Famiglia di Nazareth, parlatemi di amore familiare, perché nelle famiglie non c'è più l'amore, sentiremo dopo, vero, nel Vangelo, padri contro figli, figli contro genitori, figli che condanneranno a morte i genitori e tutte queste cose qua. Ma queste cose qua da dove nascono? Nascono dal fatto che non si conosce la verità, non si conosce Gesù che è amore. Contemplando quelle cose là, queste cose non accadrebbero. Sarete trascinati nelle sinagoghe, sarete trascinati nei tribunali, sarete condannati. E noi queste cose le conosciamo molto bene. Allora, Anna, io non so che cosa...
Possiamo chiedere una breve pausa musicale? Intanto, sì, certamente. Ricordo comunque il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Ma tra poco, grazie, Ave Maria.
Bene.
Ecco.
Possiamo riprendere. E diciamo che c'è anche il Salmo che ci aiuta a capire, è vero, questa situazione penosa. Allora, difatti, dice, ma tu Claudio perché non ci parli di feste, no? Ci parli di cose, cioè, come dire, il lato negativo, ma bene spiega Padre Pio, no? Dice, fuori dalla grotta tutti cantavano, gli angeli, la gente esultava, i pastori, no? Però dice, quelli che stavano vicino a Gesù, dentro la grotta, sentivano i suoi lamenti. Allora qui praticamente quelli che non sentono i lamenti vuol dire che sono fuori, stanno lontani, quelli che stanno vicino sentono i vagiti e sentono i lamenti. Nelle tue mani, Signore, affido il mio spirito, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe, mia fortezza sei tu, per il tuo nome guidami e conducimi. Cioè, io mi sento al sicuro perché nelle tue mani affido il mio spirito. Allora la domanda è questa, ma noi affidiamo il nostro spirito al Signore o lo affidiamo a qualcun altro? Il problema sta tutto lì, a chi affidiamo il nostro spirito? Tanto bisogna credere di averlo, anche perché anche quello è un altro problema, no? Ecco, a chi affidiamo il nostro spirito? Conducimi, guidami, tu sei la mia forza, io in te confido, nelle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele, esulterò e gioirò per la tua grazia perché hai guardato la mia miseria. Ecco, vedete, più ci si avvicina all'amore, che è luce, perché è Dio, e più noi vediamo che di amore ne abbiamo troppo poco. Ecco, ci pare di fare il massimo quando offriamo qualcosa, sì, è vero, anche per un bicchiere d'acqua, è vero, c'è una ricompensa, ma diciamo la carità più grande è la salvezza delle anime. Cioè, in questo mondo dove veramente la cosa più triste è vedere come pochi credono veramente, pochissimi vivono quel che dicono di credere. E allora è chiaro che servono anime riparatrici ad imitazione di Gesù, di Maria, di Santo Stefano, che vedete con l'offerta della sua vita ha ottenuto la conversione del grande Paolo di Tarso. Vedete che bisogna pagare, bisogna fare qualcosa, no? Per cui quello è l'atto di carità, no? Salvare le anime perché non vadano dannate. È chiaro che se uno muore di freddo è una cosa vergognosa, vero, lasciare che un fratello muoia di freddo, ma quello muore una volta sola, voglio dire, no? Per fare delle proporzioni, ma uno che mi va all'inferno muore in eterno, per cui la grande carità è la salvezza delle anime. Ieri per esempio era il 25 e c'era un'offerta speciale, vero, di liberare per esempio 33 anime del purgatorio, recitando, è vero, quella preghiera, ti saluto o croce santa, è vero, che è stata approvata da 3 papi e confermata anche da Paolo VI. Qui il 25, giorno di Natale, ecco, invece facciamo i regalini di qua e i regalini di là, che non servono poco o niente. Voi pensate a liberare, per esempio, io ho passato parola a un sacco di gente, se tutti quanti hanno liberato 33 anime, ieri pensate quante sono state liberate dal carcere. Andate a trovare i carcerati. E perché non siamo andati a trovarli ieri, nel giorno in cui è nato Gesù, non siamo andati in purgatorio a tirar fuori ognuno 33 anime? Ma io non lo sapevo. Ma tu cos'è che sapevi? Cosa sapevi tu di Natale? Allora, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Del tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Cioè, praticamente, vedete, sul tuo servo fa splendere il tuo volto, guardate a lui e sarete raggianti, vedete, bisogna guardare Gesù, è lui il maestro da imitare, e Gesù ha dato la sua vita per i fratelli. Allora, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Signore è Dio, egli ci illumina. Anna, il Vangelo.
Benissimo, sì. Il discepolo non è da più del maestro. I veri seguaci di Cristo riceveranno dunque il suo stesso trattamento. Il Signore però assicura la sua assistenza quando saranno accusati nei tribunali. Lo Spirito Santo, infatti, parlerà in loro. Gesù preannuncia anche tradimenti da parte di familiari che denunceranno ai governatori e ai re coloro che appartengono alla fede cristiana. Così è avvenuto per molti martiri, i quali per non rinnegare la fede hanno versato il loro sangue, rendendo testimonianza a colui che ha versato tutto il suo prezioso sangue per noi. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Tu vedi?
Sì, sì.
In pratica noi, siccome condanniamo a morte i nostri genitori, il padre, no? Ma quando Gesù ha detto chi non ascolta voi, non ascolta me, ma colui che mi ha mandato, noi praticamente condannando a morte Gesù Cristo, abbiamo condannato a morte anche colui che l'ha mandato, cioè noi abbiamo condannato a morte Dio, pensate un po' alla creatura che condanna a morte il proprio creatore, il figlio ha avuto la vita dai genitori, no? E condanna a morte i genitori, cioè praticamente le cose sono molto semplici, no? Ma se si pensasse, si meditasse di più su queste cose, sapete quanti peccati meno si farebbero? Sapete quante volte pregheremmo per rettificare anche il nostro modo di pensare? Invece siamo travolti dal mondo, dal principe di questo mondo, e queste cose accadono, sono accadute e accadranno, proprio perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, e questi morti di fame di cristiani e non cristiani che non mangiano la parola di Dio sono dei morti di fame, perché sono anoressici, non conoscono, mangiano soltanto panettoni, faraone e che ne so io, tutte quelle cose là, ma non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Voi pensate come Gesù bambino è nato, no? Il Verbo si è fatto carne, no? Si è fatto piccolino, no? E io che sono minuscolo, sono pulviscolo, è vero, mi faccio grande, credo di sapere di poter fare tutto senza del Signore. Povero uomo, miserabile. Ecco, il Signore è venuto a salvarci, ma bisogna farsi salvare. Va bene. Allora Anna, leggi pure tu il commento di Don Dolindo, molto, molto prezioso.
Benissimo. San Matteo capitolo 10, sono a pagina 258, i sublimi precetti di Gesù agli Apostoli. nella lotta epica contro il male. Il discorso di Gesù assunse in questo punto un'elevatezza così sublime, così fuori dai poveri pensieri umani, che l'anima sente il bisogno di adottare profondamente la divina sapienza che si rivela. Un uomo, un organizzatore, un genio, un potente monarca non avrebbe potuto parlare così. Solo un Dio che vede tutto, che domina tutto, che parla per infinito amore, poteva proporre ai ministri del suo regno un programma così opposto alle vedute e dalle aspirazioni umane, così poco lusinghiero per la vita materiale e nello stesso tempo così ricco di dolcissima carità. I re della terra mandano alla conquista i loro soldati, incitandoli alla vittoria, con l'esaltare la loro forza militare e col prospettare la debolezza del nemico. Gesù Cristo invece dice ai suoi: «Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi». Una guerra impari, tra una pecora e un lupo, eppure una guerra vittoriosa, perché la pecorella confida sulla forza del suo pastore divino. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà, la carità combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale e vincono. È un frutto di potenza divina. È l'incrollabile argomento storico della divinità nell'azione della Chiesa nel mondo. Lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi i musulmani, lupi i rivoluzionari apostati, lupi voracissimi sono i comunisti bestiali, e la Chiesa, ciò nonostante, ha sempre vinto e vincerà anche quest'ardua prova moderna che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè il sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, e la semplicità della colomba, cioè il non ricorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde nell'appressarsi del pericolo, s'avvoltola e si impicciolisce quasi per offrire minore bersaglio. È un animale accorto che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri. È il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica fondata su di un falso ragionamento la persuasione della verità fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare diritto allo scopo, il cercare le anime con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato al quale invita i suoi cari apostoli non ha prospettiva di trionfi terreni, non può avere come frutto un regno di gloria, invece ha come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e le persecuzioni. È una prospettiva che non lusinga la natura e perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e ad operare per Dio solo. Gesù annunzia e profetizza quello che attende un apostolo: citazioni e comparse innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie, ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo e gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come Padre amorosissimo, l'assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Questa speciale assistenza divina data ai confessori e ai martiri della fede si è constatata sempre nella Chiesa Cattolica ed è un argomento bellissimo della realtà divina di fronte alla superbia umana. Persino i fanciulli e le fanciulle confondono i persecutori, come si è visto nei gloriosissimi martiri della Spagna e del Messico. I persecutori hanno dovuto tacere e confessare coi fatti la loro inferiorità dinanzi agli eroi purissimi della fede. Ma c'è di più nella vita di un apostolo. Le persecuzioni non gli sono mosse solo dai pubblici poteri, ma persino dai più cari parenti, dai fratelli, dai genitori, dai medesimi figli. E chi cerca il bene e la vita eterna di tutti sarà in odio a tutti, quasi fosse un nemico del pubblico bene. È la nota più penosa questa delle persecuzioni, poiché niente angoscia di più quanto l'incomprensione dei propri parenti e niente tormenta di più quanto il vederli nel pericolo dell'eterna perdizione. Anche questo è stato sperimentato nella storia delle persecuzioni ed è tuttora sperimentato, perché la Chiesa anche oggi è oggetto di feroci aggressioni e di ingiustissime lotte. Spesso, nelle opere più comuni di zelo, si incontra la fiera opposizione dei propri parenti e bisogna usare molta prudenza per superarla, conservando intatte le esigenze del Santo Apostolato Cattolico. Gesù Cristo non vuole che si affrontino inutilmente le opposizioni e i pericoli, perché non esorta la pazienza nelle persecuzioni quasi per ostentare un eroismo umano, vuole la fortezza nella prova e l'umiltà nella stessa fortezza, indulgendo alla umana debolezza che non sempre sente la forza di affrontare i pericoli. Perciò esorta i suoi apostoli e per essi tutti a fuggire in un'altra città quando sono perseguitati e di allargare così sotto l'uragano stesso della persecuzione la diffusione della buona novella. Egli parla direttamente ai suoi apostoli che dopo la sua morte si sarebbero visti costretti a nascondersi, ed accennando alle difficoltà dell'evangelizzazione di Israele, dice loro che non termineranno di annunziare il Vangelo alla loro nazione prima che venga il Figlio dell'Uomo, cioè prima della fine del mondo. La prospettiva delle persecuzioni doveva essere penosa per l'umana debolezza, e perciò Gesù Cristo confortò i suoi cari con il suo esempio. Egli è stato trattato e sarà trattato come faranno con loro gli uomini. Anzi, è stato vilipeso fino ad essere chiamato Belzebul, demonio. Egli va avanti nella via della croce e un suo discepolo deve essere contento di rassomigliargli, perché un discepolo non può essere da più del maestro, né un servo più del padrone. Essi debbono annunziare la verità senza timore, pensando che si dovrà conoscere tutto quello che ha fatto il Signore per la sua gloria e che nel giorno del giudizio si conoscerà la verità e si saprà valutare la grandezza vera di chi l'ha accolta e l'ha praticata. I persecutori possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. E quindi, anziché aver timore di loro e tacere la verità, bisogna temere Dio, che può perdere l'anima e il corpo nell'inferno. Queste parole di Gesù hanno suscitato l'eroismo di martiri cristiani, i quali, dinanzi ai tormenti più terribili, non hanno esitato un momento ed hanno conservato tutta la sublime e placida fierezza del loro carattere cristiano. Basti citare l'esempio recentissimo del celebre giureconsulto spagnolo Víctor Pradena, che catturato e posto dinanzi al plotone di esecuzione col crocifisso in mano gridò ai suoi carnefici: «Io muoio, ma Cristo non muore. Muoio pregandolo affinché gli renda buoni i vostri figli, o spagnoli. In questa croce è la via, la verità e la vita. Parole sublimi di un martire glorioso che non temeva quelli che uccidono il corpo. Il celebre generale Moscardo, difensore dell'Alcazar, protagonista di quella storica epopea di eroismo mai visto nella storia, chiamato al telefono dal figlio catturato dai comunisti pochi momenti prima della fucilazione, gli gridò da forte l'ultimo saluto. Viva Cristo Re, viva la Spagna. Era il grido di un padre. Innanzi al massacro del proprio figlio non temeva quelli che uccidono il corpo. Le parole di Gesù Cristo hanno suscitato e suscitano sempre il più puro e il più forte degli eroismi. Un eroismo senza ostentazione e senza alterigia, senza odio e senza violenza, grande nell'immolazione, nell'amore, nella bontà, nella placida e modesta bontà. Il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Ecco Claudio, veramente che esempi.
Questi esempi ci mostrano come coloro che credono al di sopra delle nubi, ecco, vedono sempre il sole, con il volto raggiante, ecco, e non sono preoccupati delle cose di qua giù, cercate le cose di lassù, vero? Guardate le cose di lassù, cioè non ha mica detto guardate le cose di qua giù, ha detto di guardare le cose di lassù, pertanto ci vuole la grazia, anche il dono di poter vivere, cioè, e morire da martiri. Padre Pio parlava nel nostro tempo, ecco, il perseguitato, non da Caifa, vero? Padre Pio è stato perseguitato dalla Chiesa, no? Ecco, chi vuole andare ad ascoltare, per esempio, le persecuzioni rivolte a Padre Pio, le trova, vero, nel sito Stella Matutina, raccontate da Don Attilio Negrisolo, che quando non le sente gli vengono veramente, gli si accapona la pelle, vero? Perché è testimonianza vera, reale, sotto giuramento, cosa non è stato fatto a Padre Pio e a coloro che lo seguivano. E Padre Pio è un santo, la Chiesa l'ha fatto santo, però la Chiesa l'ha anche strapazzato, per cui i padri, i figli, vede questa storia praticamente di persecuzioni, non deve pensare di essere perseguitato soltanto da quelli di altre religioni o dagli atei, tu puoi essere perseguitato in casa tua, e questo è il martirio goccia a goccia, ecco, non muori una volta sola, ma ogni volta, vero, ogni volta che uno vive in mezzo alle persone che non ti amano, vero, tu soffri e offri goccia a goccia. Ecco, una moglie incompresa per la sua fede, da marito e figli che non credono, diciamo che vive un certo tipo di martirio, perché crede e vede marito e figli che non credono, e siccome lei crede, sa il rischio che corrono, allora prega, offre e soffre, e quello è un martirio, anche quello lì, ma però è un dono, ecco, beati voi, quando a causa del mio nome vi perseguiteranno, vi processeranno, diranno ogni sorta di male contro di voi, rallegratevi, ed esultate, neanche solo rallegratevi, anche esultare, perché grande è la vostra ricompensa, perché mi somigliate in modo particolare. È più facile somigliare su certe virtù, ma su quelle lì del martirio, diciamo, dove veramente tu sei un condannato a morte, è una virtù che veramente porta direttamente, ecco, vedo i cieli aperti, vedete la grande ricompensa, Santo Stefano ha detto vedo i cieli aperti, per cui, ecco, il martirio gli ha aperto i cieli, Ecco perché ha esercitato le virtù della carità, non imputar loro questi peccati. Noi però quando siamo perseguitati pensiamo, guarda che ingiustizia, guarda, guarda. Invece la giusta interpretazione è questa: Signore, tu mi offri un'opportunità, vero, di essere maltrattato, disprezzato, perché mi metti nelle mie mani delle anime che vuoi salvare. Allora, io offro tutto ciò, le umiliazioni, i disprezzi, per chi? Per riparare ai disprezzi rivolti verso la verità, verso Gesù Cristo. E allora sono lieto di patire per amore di Gesù Cristo e offro volentieri tutto questo per la salvezza dei miei figli, per la salvezza dei miei cari, per la salvezza dei miei genitori. Pensate un po', io conosco un gruppo di preghiera di ragazzi, vero, che prega per la conversione dei propri genitori, spesso divorziati, separati, eccetera, eccetera. Ecco, pertanto vediamo e guardiamo sempre con gli occhi della fede, che sono occhi penetranti, che passano attraverso le nubi e vedono sempre il sole di giustizia, guardano a lui e sono raggianti. Ecco, non ci facciamo prendere dalle paure, ma noi sappiamo che se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? È scritto così. Ecco, l'importante è vivere in grazia di Dio, vivere d'amore verso il Signore. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e poi per il resto le incomprensioni, le parolacce, le umiliazioni. Tu non vorrei mica essere trattato in modo diverso da Gesù Cristo? Gesù non ha fatto peccati, ma si è caricato dei nostri peccati. Tu i peccati li hai fatti e non vuoi disporti a seguire Gesù Cristo Maestro? Rallegrati ed esulta, fratello e sorella che ascolti, quando ti senti incompreso, maltrattato, non sentirti una vittima, ma sentiti un privilegiato. Il Signore ti ha scelto per collaborare con Lui, per salvare le anime anche dei tuoi cari, di coloro che ti stanno a cuore. Ecco Anna, io mi fermerei qua. E però vorrei invitarti poi a leggere i vari Fioretti, le Santa Teresina, eccetera, eccetera, e a te la parola.
Benissimo, quindi intanto parto con quello di oggi, che è la conversione di quel nel 1945, durante la persecuzione avvenuta in Cina, Tetang, maestro di lingua cinese del Beato Padre Gabriele Maria Allegra, nonché pagano superstizioso, si trovava in prigione con un compagno cattolico. I comunisti davano ai prigionieri un solo bicchiere di acqua al giorno. Il pagano, convinto che la sua sorte fosse segnata, aveva detto al suo compagno di cella: «Quando avranno promulgato la mia sentenza di morte, io non berrò il mio bicchiere d'acqua, e tu mi battezzerai». E così avvenne. Il giorno del suo martirio, Tetang porse al suo compagno il suo prezioso bicchiere colmo, dicendo: «Adesso mi puoi battezzare. Non occorre più che io beva, perché devo morire». E colui che nella breve vita terrena era stato il povero pagano Tetang si tramutò nelle ultime ore della sua vita e per l'eternità nel cristiano Giuseppe.
Che bello.
Offrire, che bello, a proposito della giornata, proprio tu parlavi di sacrifici, offrire anche i più piccoli sacrifici della giornata per rafforzare l'anima nell'amor di Dio. Adesso,
sì, perché praticamente i piccoli sacrifici, cioè se noi non riusciamo neanche a sacrificare, vero, un bicchiere di Coca-Cola, voglio dire, no? Che non si può vivere, non si può campare, vero? Se non abbiamo quel che vogliamo noi, no? il caffettino, la sigaretta, ma dico, come farai poi ad offrire la tua vita per amor di Dio e dei fratelli? Qui diciamo la mortificazione serve ad aumentare la tua volontà, cioè a rafforzare la tua volontà. Se non riesci a rinunciare a quelle cosine lì, ma come farai a rinunciare alla tua vita, no? Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri fratelli. La vita, pensa un po', tu non riesci neanche ad offrire un caffè, cioè a rinunciare a un caffè, non riesci a rinunciare a quello che alle tue abitudini. Io devo vedere, devo fare, devi mortificare, mortificare per rafforzare la tua volontà. A te, Anna.
Certo, quindi sono adesso al fioretto del mercoledì 24 dicembre, che riguarda il Beato Claudio Granzotto, vado un po' a retromarcia, esempi, dice, veramente edificanti d'amore verso i più bisognosi, che li offre il Beato Claudio Granzotto, frate minore, con questi due episodi. Vittorio Veneto, venne cambiato il portinaio. Il nuovo arrivato non conosceva i costumi di Fra Claudio e di pomeriggio ecco una fanciulla di 7 anni domandare del frate scultore. Stringeva una bottiglia e replicò che voleva solo caffè latte. Il beato giunse subito, prese la bottiglia e tornò consegnandola piena di caffè latte. Poi spiegò al portinaio: «Ti raccomando, vada di essere largo. È uno strazio vedere soffrire i bambini innocenti. Hai notato in quali condizioni si trova la piccina? Bisogna che l'aiutiamo ogni giorno». Infatti la bambina suonava alla porta ogni pomeriggio, tanto che il portinaio, vedendola, commentava scherzosamente: «E qui la nipotina di Fra Claudio». Una volta il beato stesso raccontò ad un amico: «Ruggero, sai quale fu il giorno più bello della mia vita?» E prese a narrare che quando rimase a Treviso per il battesimo, per il battistero della chiesa votiva, sapeva che in periferia viveva una famiglia con bambini nello squallore. Era la vigilia di Natale, sulla sera. Si presentò in cucina e chiese al cuoco che gli cedesse qualcosa, dato che la gente aveva portato in convento ogni ben di Dio. Ottenne un tacchino quasi intero, già cotto, verdura, pane e altro. Poi col cesto colmo scivolò via a lunghi passi sotto la pioggia. Quando picchiò la casa presero paura. Fra Claudio sorrise: «State tranquilli, non c'è niente. Ho qualcosa per voi». Consegnò tutto e poi, dicendo «Buon Natale», si eclissò nel buio. Che begli esempi, mamma mia. Che fanno.
Bene. Sì. Bene. Allora, bene. Invitiamo tutti poi anche a controllare se hanno rinnovato l'abbonamento, vero, al settimanale di Padre Pio, vero, che è un giornale che serve proprio per formare anche le coscienze, per formare, ecco, il cristiano. Cioè, noi dobbiamo veramente alimentarci di buoni esempi, no? Cosa volete leggere? Cose che non contano niente per la vita eterna. È tempo perso. Cosa vuoi che mi interessi se hanno cambiato un allenatore, se ha perso una partita, ma sono cose che contano poco. Cioè, io devo pensare, ma mi salverò? Si salveranno i miei cari? Ci saranno vocazioni perché ci siano preti che dicono la messa anche in futuro? Cioè, queste sono preoccupazioni, ma guarda un po', la pensione è importante, ma voi sapete l'importanza della salvezza delle anime. Vedete, quelli là erano nello squallore, però il Signore, attraverso il Beato Claudio, vero, portò ogni ben di Dio, ecco, a quelli là. Cioè, il Signore si preoccupa degli uccelli del cielo, dei giri del campo, si preoccupa di tutto, però famiglia numerosa, i bambini c'erano, sono nati i bambini. che grazia nascere oggi, in questo tempo in cui io vi dico devo fare quasi, non so, lo slalom tra, è pieno di cani, di gatti, pensa qui nella via dove abito io, ieri su ogni paletto, ogni citofono, come dire, ogni i campanelli di casa c'era un biglietto, oggi ho perso il mio micio in questa via, telefonatemi perché sono disperato, ho perso il gatto. Ma che pubblicità, no? Non è che tu immagini, dici, ho perso la grazia, pregate per me, sai, sarebbe una cosa meravigliosa vedere tutti i campanelli, un biglietto, sono uno che abita in questa via, sono un miserabile peccatore, vi prego, ecco, fate una preghiera per me perché mi converta, mi sono perso la grazia di Dio. Ah, hai voglia tu che ci siano sti biglietti qua? Ho perso il gatto, ma quanti gatto, con le fotografie del gatto,
a colori,
sì, a colori, cani, cagnolini, cagnoletti, mamma mia, baci, bacini e bacetti a tutte le bestie di questo mondo, noi figli li ammazziamo e il governo paga anche le spese dell'aborto, per cui sti cani, sti gatti hanno da mangiare, i nostri figli non hanno da mangiare secondo le nostre teorie, siamo svergognati dal maligno perché ci sta sputando in faccia e dire che siamo veramente dei cretini, no? Senza cervello. E va bene, e senza fede soprattutto.
Volevo chiedere, visto che hai parlato del settimanale di Padre Pio, ho già telefonato anche in redazione, però proprio la cortesia di inserire nel settimanale il modello di conto corrente postale, sì, il bollettino, non tutti possono farlo online. Io proprio mi sento richiedere questi stampati perché le persone anziane della mia età così non hanno la possibilità di trovarlo inserito nel settimanale, per cui è importante. Grazie.
Allora, dobbiamo dirlo, Ave Maria a tutti.
Ave Maria. Grazie,
Santa
tanta giornata.
Festa della Sacra Famiglia per domenica, Ave Maria. Ave.